Buongiorno, eccoci tornati. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo sulla tassazione dei redditi societari, laddove avevamo visto che per un lungo tempo vi è stata molta incertezza sulla possibilità di rendere direttamente la società un soggetto passivo dell'imposta sul reddito. La teoria cioè voleva che il principio di capacità contributiva o ability to pay fosse da riferire soltanto a persone fisiche, cioè esseri che sentono il sacrificio provocato dall'imposta. Cioè, quindi, se vogliamo dirla in altri termini, in sostanza, il modo in cui il principio di capacità contributiva era stato declinato, appunto come misurazione del sacrificio e dell'utilità o disutilità patita dai singoli contribuenti attraverso il pagamento dell'imposta, portava il discorso a ravvisare, diciamo, una vera e propria capacità di contribuire soltanto nella prospettiva del reddito come fonte di consumo. Quindi, per tutti questi aspetti, questi motivi, ovvero le società non sentono il sacrificio che invece è sentito soltanto da individui in carne e ossa, il fatto che le società non consumano e non hanno quindi una diversa utilità marginale del reddito in funzione del tipo di consumo, aveva così portato a escludere che le società stesse fossero soggetti di imposta. Quindi le varie prospettazioni che si davano erano poi quelle invece di tentare di riferire direttamente la tassazione del reddito societario ai soci, o attraverso diciamo, la finzione secondo cui la società avrebbe in realtà pagato al posto dei soci, quindi un intermediario che pagava per conto di altri, o attraverso l'altra finzione di soci che venivano considerati aver in un primo tempo incassato l'utile e in un momento subito successivo riversato quell'utile in società, cioè in sostanza l'idea che poi è quella che troviamo applicata alle società di persone, per cui il socio ha un diretto diritto, immediato diritto all'utile e se non lo ritira, se non se lo fa distribuire, questo non impedisce al fisco di prelevare un'imposta su un incremento patrimoniale, diciamo, chiamiamolo figurativo, su un reddito maturato. Discorso, poi, però, come dicevo alla fine dell'ultima ora di registrazione, è stato in qualche modo poi superato, cioè si è preso atto che la capacità contributiva non ha soltanto una valenza in termini di potenzialità di consumo dell'individuo, ma può anche essere riferita al momento della produzione, cioè quindi anche il reddito per il solo fatto che viene prodotto è certamente indicativo di una capacità contributiva. Qui a questo punto che cosa succede? Succede che le società diventano via via, in base poi in tempi diversi, nei diversi ordinamenti tributari, diventano dei veri e propri soggetti passivi dell'imposta. E qui il problema. Quindi le società di capitali come soggetto passivo di imposta che viene pagata in nome proprio e non per conto né in nome né in conto dei soci. Quindi un soggetto passivo autonomo dotato di autonomia patrimoniale e soggettività piena dal punto di vista tributario. Nascono quindi tendenzialmente un po' dappertutto le imposte sulle società, le corporation taxes, cioè sono imposte che si affiancano all'imposta personale sul reddito dei soci. A questo punto il problema diventa evidentemente quello di come tassare questi redditi societari, e cioè tassarli, e cioè principalmente i problemi che ci sono, concettuali sono, beh, intanto come tassarli, con che aliquote, tassarli in modo proporzionale oppure progressivo, e poi ancora, i temi sono poi collegati, come coordinare il reddito societario rispetto alle imposte dovute dai soci, nella premessa che ci sia, e poi vediamo quanto questa è fondata, che ci sia un secondo presupposto impositivo che viene a nascere, ulteriore presupposto impositivo che viene a nascere, nel momento della distribuzione dell'utile ai soci. Quindi, in buona sostanza, il problema che gli ordinamenti tributari si trovano ad affrontare è quello del coordinamento, cioè della necessità di tener conto del fatto che l'utile in una prima fase è oggetto di produzione. La società produce l'utile. Questo utile è il risultato economico che emerge dal bilancio d'esercizio, dal conto profitti e perdite. Questo utile poi, attraverso alcune variazioni, ne parleremo, dell'attuale sistema di determinazione del reddito societario, si trasforma, diciamo, diventa reddito imponibile. Ma in prima approssimazione possiamo in questa sede considerare il termine utile o reddito imponibile sinonimi, anche se appunto, come meglio vedremo, in realtà non è così, perché se il punto di partenza nella determinazione del reddito imponibile è l'utile di bilancio, tuttavia i due concetti non coincidono, perché il reddito imponibile subisce una sorta di lavorazione successiva dovuta all'applicazione di apposite norme fiscali. Però, dicevo, primo momento la produzione. Il secondo momento in cui, diciamo così, viene in rilevanza ai fini della tassazione l'utile societario riguarda la sua distribuzione ai soci, cioè il reddito viene distribuito. Questa distribuzione non ha importanza, diciamo, il momento in cui avviene, può avvenire immediatamente, quindi l'assemblea che approva il bilancio può anche al tempo stesso deliberare la distribuzione dell'utile ai soci, oppure l'assemblea che approva il bilancio può destinare gli utili a riserva e in un qualsivoglia esercizio successivo la stessa assemblea può decidere, magari su proposta degli amministratori, di distribuire ai soci le riserve di utili che sono state accumulate. In entrambi i casi, quindi, distribuzione immediata o distribuzione differita, vi è in capo al socio, al singolo socio, un flusso reddituale, cioè il cosiddetto dividendo. Cioè, il dividendo altro non è che l'utile visto, l'utile societario visto nella prospettiva del socio che lo riceve. Distribuzione di dividendi. È un altro modo di dire distribuzione di utili. Ora, il tema che gli ordinamenti si sono trovati e si trovano anche oggi ad affrontare è in che misura considerare rilevanti entrambi questi momenti, cioè tassare il reddito al momento della produzione con l'imposta societaria e poi tassare i dividendi con l'imposta personale in capo ai soci. Quindi se tassare in sostanza in entrambi i momenti, se tassare soltanto uno di questi momenti, cioè tassare solo alla produzione o tassare soltanto il dividendo, e ancora una volta deciso di tassare il reddito sia nel momento in cui viene prodotto che nel momento in cui viene distribuito, decidere se tener conto che dal punto di vista economico si sta parlando in buona sostanza della stessa ricchezza. Una ricchezza cioè che prima viene prodotta e poi viene distribuita tra coloro che ne sono i destinatari ultimi, potremmo dire così, i beneficiari ultimi. Allora, proviamo a mettere giù un po' di questioni con riguardo a questi temi. La questione di come tassare il reddito societario conosce varie sfaccettature. Una prima questione, ad esempio, ha sempre riguardato e anche oggi riguarda se sia più opportuno e più corretto applicare imposte proporzionali oppure un'imposta progressiva sul reddito societario. Cioè tassare in sostanza, per intenderci, il reddito con un'aliquota, poniamo, del 20%, che non varia a seconda dell'ammontare del reddito prodotto, oppure se tassare il reddito con aliquote crescenti. Sul piano teorico, se la progressività dell'imposta risponde, diciamo, se si accetta la tradizionale tesi sulla capacità contributiva, ability to pay, come modo per ripartire i carichi fiscali tra una platea di soggetti in ragione delle diverse curve di utilità, dei sacrifici patiti e sentiti attraverso il pagamento dell'imposta, delle prospettive del consumo garantito da questi redditi, consumo quindi che ha una importanza sociale diversa a seconda dell'ammontare del reddito posseduto, no? Un conto è il consumo di prima necessità per un individuo a basso reddito, altro è invece il consumo superfluo o di lusso del soggetto che ha invece un reddito molto alto. Ma appunto tutti questi aspetti tendono a non essere, anzi non sono applicabili alle società. Cioè torniamo qui in sostanza di nuovo al tema iniziale, ovvero come riferire il concetto di ability to pay fondato sui sacrifici provocati dall'imposta, cioè questa concezione edonistica, come applicarlo a enti societari. La risposta è che tendenzialmente questa sfaccettatura della capacità contributiva non è applicabile, il che non significa prendere posizione a favore della tesi più radicale, cioè affermare che allora il principio di capacità contributiva in toto non va semplicemente mai riferito alle società, quindi le società non hanno una capacità contributiva propria. Si può invece mantenere distinto questo aspetto, e cioè ammettere che anche un reddito prodotto da un ente societario abbia in quanto tale una capacità di sostenere l'esborso a fronte dell'obbligo tributario, pur senza arrivare a ipotizzare, diciamo, a invocare la teoria del sacrificio e quindi aliquote progressive. Ma in effetti di solito, anche se ci sono delle eccezioni, ma le imposte societarie hanno natura proporzionale, cioè hanno un'aliquota proporzionale. Vi sono state, vi sono anche oggi dei casi di imposte applicate ad aliquote progressive su alcune società, magari appartenenti ad alcuni settori o in base alla dimensione dell'utile o del fatturato o di altri parametri dimensionali in alcuni ordinamenti, questo esiste, ma questo tipo di applicazione di aliquote graduate non sembra mai rifarsi alla teoria del sacrificio e della capacità contributiva in termini di utilità o svantaggi provocati dal reddito che residua dopo l'imposta, ma spesso risponde a criteri diversi di discriminazione di tipo qualitativo, cioè si ritiene che vi siano alcuni redditi, alcuni tipi di reddito, magari frutto di rendite monopolistiche, oppure percepiti in settori favoriti da determinate congiunture economiche, o ancora società di grande dimensione rispetto ad altre, per le quali si tende a volte si tende ad applicare aliquote graduate che hanno questo obiettivo di magari tassare le rendite non guadagnate o gli extra profitti. Poi torniamo anche un attimo su questo. Però ecco, a parte questo tema delle sovraimposte, delle maggiorazioni di imposta su presunti o reali extra profitti, l'imposta progressiva tende a non avere molto senso nei confronti del reddito societario. Ora, se l'imposta societaria ha un'aliquota proporzionale, cioè è applicata in modo proporzionale al reddito, e questo determina alcune importanti conseguenze. In quanto se noi consideriamo, allarghiamo diciamo la visuale all'imposta personale, quella che quindi pagherebbero i soci, si vedono in controluce alcune cose. La prima cosa che si vede è che se l'imposta personale del socio è anch'essa un'imposta proporzionale, come ad esempio erano le imposte ottocentesche, imposte sul reddito che sono nate nell'Ottocento, che sono diventate progressive solo dopo, diciamo grosso modo tra la fine del secolo e l'inizio del Novecento, e poi via via di più durante il XX secolo, si vede che non vi è, che intanto diventa indifferente il punto di incidenza del prelievo, cioè io posso applicare l'imposta proporzionale nel momento della produzione, oppure posso applicarla nel momento della sola distribuzione, quindi tassare i dividendi, cioè quindi non tasso l'utile prodotto, tasso soltanto i dividendi, e lo posso fare a questo punto con la stessa aliquota. Se l'aliquota societaria è, come di solito è, proporzionale, e anche l'imposta personale dei soci è ad aliquota proporzionale, diventa indifferente il punto di incidenza del prelievo. L'unica differenza che vi è nell'aspetto temporale, cioè il momento in cui l'erario andrà a percepire quell'imposta. È chiaro che in un'ottica di interessi erariali, di salvaguardia di interessi erariali, è più funzionale un'imposta applicata subito al momento della produzione, altrimenti è chiaro che finché gli utili restano accantonati a riserva, questi non vengono tassati. V'è da dire a questo riguardo ancora che ormai diciamo tende a non essere più applicato, se mai lo è stato forse in alcuni frangenti, ma il concetto per cui il reddito anche non distribuito, in quanto è un reddito in senso economico per il socio, il quale vede aumentare il valore del suo patrimonio perché vede incrementare il valore della sua partecipazione in società, è tassato come tale in capo al socio. Gli ordinamenti tendono dappertutto a tassare, quando diciamo l'obiettivo è tassare il dividendo, cioè l'utile dal punto di vista del soggetto beneficiario del reddito, cioè il socio, questo utile sotto forma di dividendo è tassato al momento della distribuzione. Cioè i redditi di capitale in cui rientrano in sostanza i dividendi, redditi che hanno fonte del capitale, sono universalmente tassati, non solo in Italia, secondo il principio di cassa, soltanto in cui viene incassato il dividendo, non quando matura soltanto un diritto astratto a ricevere l'utile. Quando l'utile in sostanza è monetizzato, solo quando il socio monetizza l'utile. Però, dicevo, se la imposta personale del socio è ad aliquota proporzionale, al di là di un effetto di timing, può essere tassato il reddito societario una sola volta, o in capo alla società o in capo ai soci. Ben diverso è il discorso quando invece l'imposta personale ha delle aliquote progressive. Perché in questo caso il prelievo, il primo prelievo, quello in capo alla società sul reddito prodotto, che abbiamo detto avviene ad aliquota proporzionale, riflettete sul fatto che è impensabile riprodurre, è di fatto impensabile riprodurre in capo alla società la situazione, diciamo una tassazione che abbia ad oggetto la posizione dei singoli soci. Cioè, per intenderci, che cosa dovrebbe succedere? Che una società, una volta che produce l'utile, dovrebbe indagare e acquisire informazioni sullo status personale e familiare dei soci, di ciascun socio, sui redditi da esso posseduto durante gli altri redditi durante l'anno, cioè tutte informazioni che la società, specie a larga base azionaria, semplicemente non hanno, non dispongono di queste informazioni. Ma appunto, per assurdo, se avessero tutte queste informazioni, dovrebbero tarare la tassazione scomponendo idealmente il reddito prodotto nelle tante quote spettanti ai soci e a quel punto applicare le aliquote progressive del socio cui la singola quota frazione di reddito teoricamente spetta. Una cosa del genere può forse al limite essere teorizzata, ma sembra abbastanza inapplicabile. Infatti non mi risulta che sia mai stata applicata. Quindi anche questo è un motivo in più per avere imposte societarie con aliquota proporzionale. Però a quel punto dicevo, se l'imposta del socio è progressiva, allora nasce un problema, perché l'imposta proporzionale applicata nel primo passaggio, al momento della produzione, può non essere ritenuta idonea a tassare nella maniera voluta dal legislatore il reddito dei soci. cioè se i soci non venissero tassati anche sul dividendo, in qualche modo che dobbiamo esaminare, il prelievo proporzionale in capo alla società li avvantaggerebbe. C'è un buona sostanza, sarebbe più conveniente, tanto per intenderci, produrre un reddito d'impresa in forma societaria, in forma di società di capitale, di quanto non sarebbe producendo lo stesso reddito attraverso una società di persone o in forma di impresa individuale. Facciamo un esempio: se l'aliquota della società di la corporate tax della società di capitale ha un'aliquota del 20% e mettiamo che il reddito, scusate, l'imposta sul reddito personale dei soci ha aliquote crescenti che parte con partenza dal 20, del, di un primo scaglione al 20% e poi di un secondo scaglione in cui si applica l'aliquota del 30% e poi ancora di un terzo scaglione, mettiamo, in cui si applica l'aliquota del 40% e supponiamo un reddito spettante al singolo individuo o socio di entità tale da ricadere nello scaglione ultimo del 40%, ad esempio, avremmo che cosa? Che nella situazione 1, reddito prodotto attraverso una società di capitali, si avrebbe che la società paga sull'intero utile prodotto il 20% e la successiva distribuzione non è ulteriormente tassata in capo al socio. Quindi il socio percepisce un dividendo il quale arriva, diciamo, senza ulteriori oneri impositivi e l'unico onere che è stato scontato sull'utile a monte è del 20%. Se si pensa alla stessa situazione in cui invece il reddito è percepito o è comunque spettante a un socio di una società di persone, dove si vede che essendo il reddito direttamente imputato in capo al socio, essendo il reddito societario direttamente imputato al socio, l'imposta pagata sarebbe quella che implica l'applicazione sulla prima scaglione del 20, sul secondo del 30 e sul terzo del 40, quindi un'imposta superiore a quella che abbiamo visto nel caso della società di capitali. E lo stesso discorso varrebbe per un'impresa individuale: l'imprenditore individuale sarebbe tassato con tutte le sue aliquote progressive. Quindi si vede che nasce da qui un'esigenza di un secondo livello di imposizione del reddito societario, a meno che l'imposta personale non abbia anch'essa aliquota proporzionale, ma considerato che ormai gli ordinamenti, diversamente da quelli ottocenteschi, di matrice ottocentesca, conoscono imposte personali sul reddito ad andamento progressivo, con aliquote graduate progressive, ecco che si pone questo problema del secondo stadio della tassazione, su cui tra un attimo torniamo. Prima però volevo completare il ragionamento sull'autonoma soggettività passiva, anche per porlo in relazione per così dire, al problema della doppia imposizione dello stesso reddito, cioè alla tassazione dell'utile in due stadi. Perché? Perché qui si potrebbero avere visioni diverse. Ad esempio, un tipo di visione è il seguente, e cioè l'imposta sul reddito societario, anche se costruita come un'imposta autonoma rispetto all'IRPEF, rispetto all'imposta sul reddito personale, anche se applicata in capo a un soggetto distinto dai soci, e cioè in capo alla società, è pur sempre, dal punto di vista economico, un'imposta su una ricchezza che spetta, in ultima analisi, ai soci. Quindi l'idea che, in sostanza, questa soggettività passiva abbia natura formale, ma non intende tassare una capacità contributiva veramente autonoma rispetto a quella dei soci. E cioè si starebbe parlando in questo caso di una capacità contributiva che è in qualche modo strettamente collegata a quella dei soci, poi si proietta su quella dei soci. Dunque, seguendo questa linea, avremmo che l'imposta societaria potrebbe essere vista come una specie di acconto, come un prepayment, come un acconto, un'anticipazione di quella che sarà poi alla fine l'imposta dovuta dai soci, grazie al secondo stadio di tassazione. Cioè, anziché attendere, per intenderci, la distribuzione del dividendo, cioè quindi non tassare nulla al momento della distribuzione e della produzione dell'utile, tassare quindi soltanto nel momento in cui il dividendo viene distribuito, avremmo che, in questo caso, dicevo, la tassazione dell'utile avverrebbe direttamente in capo ai soci. Ma poiché pochi modelli adottano lo schema della tassazione alla sola distribuzione, e la maggior parte dei modelli applicati negli ordinamenti positivi preleva anche un quid al momento della produzione dell'utile, si ha che questo prelievo, visto in una concezione in cui è il socio il portatore ultimo della capacità contributiva, appunto questo primo prelievo in capo alla società che produce il reddito diventa un'anticipazione o un acconto in senso economico, non in senso giuridico, in senso economico, di quello che sarà poi pagato dal socio una volta che il dividendo verrà distribuito. Questa è una visione che, tra l'altro, in un certo periodo storico ha avuto stretta applicazione nell'ordinamento italiano e non solo nel nostro. C'è però anche, accanto a questa, ripeto, visione della capacità della società come una capacità non veramente autonoma e disgiunta da quella dei soci, ma come un qualcosa che in qualche modo ha strettamente a che fare con le capacità dei soci, a questa visione però se ne affiancano altre, che invece rendono ancor più autonoma, davvero autonoma, la capacità contributiva delle società rispetto a quelle dei soci. Questo modo di intendere la questione, diciamo, ha diverse, anche ancora una volta, ha diverse risvolti e sfaccettature. Una di queste, ad esempio, è la seguente. Alcuni hanno teorizzato che la società di capitali non soltanto ha una capacità tributaria, una ability to pay autonomo rispetto a quella dei soci, ma che addirittura le società hanno una speciale capacità contributiva, una maggiore capacità contributiva a parità di reddito rispetto a quella che avrebbe una persona fisica. In sostanza, qui quello che viene teorizzato è che le società, grazie all'organizzazione di mezzi e di persone di cui dispongono, quindi grazie alla particolarità della propria struttura produttiva, alle concessioni, chiamiamole così, fatte dagli ordinamenti, ovvero la responsabilità limitata, la grande capacità di raccogliere capitali, sia di rischio che di prestito, avrebbe una capacità contributiva non solo autonoma rispetto alla posizione dei singoli soci, ma anche differenziata e maggiore, appunto una speciale capacità, una maggiore capacità, il che andrebbe a giustificare una particolarmente alta, una tassazione più alta del reddito societario rispetto a un analogo reddito di impresa prodotto in altre forme, non so, ad esempio da un'impresa individuale o da una società a base personale, che non gode della responsabilità illimitata, eccetera, eccetera. Addirittura troviamo sviluppi di questa teoria, ancora più estremi, più radicali, i quali, diciamo, sorti soprattutto in determinati contesti, penso a quello americano, in cui il timore per la concentrazione di potere in capo, potere economico, ma non solo, in capo a singole società, a delle big corporations, è sempre stato molto, molto sentito. Cioè, in paesi, ordinamenti che hanno sempre avuto grande attenzione per le leggi antitrust e per il rischio, il pericolo sentito di una distorsione nei meccanismi del mercato e della concorrenza da parte di soggetti che per la dimensione rischiano di raggiungere posizioni monopolistiche o quasi monopolistiche, con le conseguenti rendite che ne conseguono. Ecco, uno dei modi per contrastare la crescita dimensionale, evidentemente ritenuta nociva rispetto alle istanze in questione, quindi un mercato ben funzionante con una libera concorrenza tra gli attori che intervengono, uno dei, dicevo, degli strumenti che vengono teorizzati a tal proposito è quello dell'imposta sulle società. Quindi l'imposta sulle società particolarmente elevata o addirittura con aliquote progressive come strumento uso questa espressione per tagliare le unghie alla crescita di soggetti di grande dimensione che si ritiene esercitano un'influenza negativa sui meccanismi del mercato e si appropriano di rilevanti quote di rendita. In tutto questo quindi si vede che alle società viene attribuita una capacità contributiva realmente autonoma e diversa da quella dei soci, e una capacità contributiva maggiorata. E comunque si vede che, in ogni caso, l'imposta sulle società perde quel collegamento con la capacità dei soci e è presa in considerazione come una capacità autonoma e totalmente distinta. Dicevo che questa visione ha anche altri risvolti e sfaccettature che hanno lo stesso tratto comune, cioè di sganciare la capacità economica della società, quindi la capacità di contribuire dell'utile societario prodotto, rispetto alla diversa e ulteriore capacità riscontrabile in capo al socio quando percepisce un dividendo. E questo serve poi a introdurre, a capire meglio l'approccio ai problemi della doppia tassazione degli utili societari che sarà a questo punto l'oggetto della prossima ora di lezione. Questa visione, dicevo, dell'utile societario come disgiunto e distinto dalla capacità dei soci, teorizza quanto segue. Teorizza cioè che il socio non è o non va visto come un soggetto che insieme ad altri, partecipando a una società, matura il diritto a una quota dei profitti di impresa. In sostanza, la società di capitali, in questa visione, che prescinde peraltro sia le dimensioni della società che dal suo essere una società a ristretta base azionaria o a diffusa base azionaria, ad esempio una società quotata in borsa, bene, questa visione teorizza che il socio o i soci non sono dei co-imprenditori, non sono tante persone che si mettono insieme per esercitare un'impresa e ognuno di essi svolge il ruolo di imprenditore insieme agli altri. C'è un qualcosa di simile a quanto di solito avviene nelle società di persone, in cui tutti, siamo al modello della SNC, tutti i soci sono anche amministratori e tendenzialmente tutti i soci sono anche coinvolti attivamente nella gestione. Questa teoria va in un altro modo, cioè afferma che il socio nelle moderne economie, nelle moderne società capitalistiche, i soci di una società di capitali, evidentemente si ha in mente il modello della grande società, della società a capitale diffuso, non è un co-imprenditore, non è qualcuno che si associa a qualcun altro per esercitare un'impresa, ma è e va trattato alla stregua di un semplice investitore, cioè come qualcuno che si trova ad aver comprato delle azioni o ad aver sottoscritto delle azioni, ma in realtà ha lo stesso obiettivo, atteggiamento mentale e alla fine posizione economica che ha un mero, non so, sottoscrittore di un'obbligazione, un mero sottoscrittore di un fondo comune di investimento, cioè in sostanza qualcuno che impegna il suo risparmio, che trova un modo di investimento del risparmio, ma che non ha l'approccio e le aspettative di un socio che partecipa attivamente alla vita della società, contribuendo alla sua gestione. Chiaro che nelle società grandi, managerializzate con distinzione tra proprietà e gestione, tra proprietà e management, questa visione può avere una qualche validità, anzi ha una sua qual certa validità. E qual è il punto però di caduta di questo discorso prima di concludere e di riprendere nella prossima ora? Il punto di caduta è che questa visione porta a negare che ci sia un problema di doppia tassazione dello stesso utile, e cioè l'idea che la società in sostanza produce il suo utile ed è tassata, mentre il dividendo non va visto, appunto, secondo questa non andrebbe visto secondo questa concezione, come una seconda tassazione della stessa ricchezza, cioè in fondo l'utile prima lo produco e poi lo distribuisco, ma come qualcosa di diverso, come un'autonoma, una seconda e anch'essa totalmente autonoma manifestazione di capacità contributiva. Allo stesso modo per cui è il titolare di un fondo di investimento o di un'obbligazione, è tassato sull'interesse che percepisce, senza che nessuno veda una doppia tassazione tra questo interesse e i frutti, i redditi che sono stati prodotti dal soggetto, diciamo, che è stato finanziato attraverso l'obbligazione o attraverso il fondo di investimento. Mi fermo adesso qui e riprendiamo nella prossima ora.